Lacrima di treno. Non immaginatevi un treno e neppure qualcos'altro. Comunque il treno partì. Alcuni ricercatori tedeschi dell'era post-industriale quattordicesima, che si nutrivano solo di carote, arrivarono fortuitamente a scoprire che anche i treni erano capaci di piangere. Il treno saliva lento, lento, lento. Quel giorno non gli piaceva il carico assegnato. C'era una tristezza dentro i suoi vagoni e alle sue pareti cominciavano a formarsi delle strane pieghe grinze. Il professor Al S. Sorgis, docente della facoltà di filosofia di Brist, fu il primo ad accorgersi che alcuni oggetti prodotti dall'uomo erano capaci di piangere e di soffrire. Un oggetto di porcellana sulla sua scrivania si era spaccato dopo che alla radio c'era stato l'annuncio della salita al potere di D. Il professore che presentò le sue ipotesi agli allievi fu licenziato, perse il posto e finì in galera. Il treno cominciava a sentire freddo e l'arcigno operaio gli faceva ingoiare spiacevoli palate di carbone che gli scendevano nello stomaco come pugni. In genere era goloso di quel carbone e ne mangiava bruciante di felicità, soprattutto quando portava i bambini alla gita. Ma ahimè, questa volta non era una gita, non era un viaggio di vacanza, non era un gioco. Ricerche successive condotte dall'assistente del professor Sorgis e dalla sua giovane moglie confermarono queste tesi, in particolare in seguito ad un articolo apparso nella pagina delle mini cronache, dove un cacciatore denunciava il rifiuto del suo fucile a sparare dopo che l'oggetto stesso era stato utilizzato per la fucilazione di Federico García Lorca. Nonostante fosse perfettamente a posto in tutte le sue parti, si inceppava quando veniva puntato sulle pernici. Il fucile venne portato al laboratorio universitario per essere analizzato. Il treno intanto proseguiva lento, a sussulti. Lo stomaco gli bruciava e si fermò. Scesero i capitani con gli stemmi colorati, tutti uguali, e urlavano, urtavano, bestemmiavano, obbedivano, risalivano, ridacchiavano ed interrogavano il macchinista che piangeva. Si controllarono tutti i meccanismi e niente fu trovato di strano, a parte che su un lato le lamiere della locomotiva motrice erano divenute molli come di carta bagnata. Dopo aver letto i risultati di varie ricerche sulla sofferenza degli oggetti e della materia, la professoressa Angela scoprì in un esperimento che fece epoca nel mondo scientifico che un oggetto lasciato in solitudine ed inutilizzato, oppure messo a stare in compagnia di malefici furboni, era soggetto a deteriorarsi ed invecchiare più velocemente. L'esperimento venne condotto su tre oggetti differenti. Primo, un appartamento lasciato vuoto da ricchi proprietari che non avevano bisogno di occuparlo e che non volevano che altri vi entrassero. Secondo, un orto abbandonato dove tutto vi era piantato, cavoli, pomodori, eccetera, ma il cui proprietario non voleva che niente si raccogliesse. Terzo, un deposito di soldi e banconote di grosso taglio, dove si constatò che col passare del tempo la valuta diminuiva ed i possibili ed eventuali proprietari che li avevano depositati morivano senza esserseli potuti godere spendendoli in cose vive e di bene. Il treno pianse di nascosto perché sentiva gemiti che venivano dai suoi vagoni e le sue lacrime bagnarono tanto la lamiera a sinistra che questa si staccò e si sciolse. Il primo meccanico operaio ferroviere denunciò il fatto ai famosi capitani e questi si riunirono e provarono a cercare se nella loro rabbia, nelle loro pistole e nel manuale del cattivo dei cattivoni ci fosse una soluzione. Ma non ne trovarono e urlarono ancora e se la presero col macchinista che piangeva. Un'equipe dell'Università del Massachusetts, guidata dall'eminente professor Albertins, durante una serie di ipotetici esperimenti si accorse che un uovo dimenticato da uno studente nel frigo del college era divenuto sterile. Ci fu una discussione perché alcuni sostennero che l'uovo non era un oggetto, altri dicevano che era quasi un oggetto ed altri ancora che l'oggetto fosse solo il suo guscio. Si fece un convegno a cui parteciparono filosofi, matematici, artisti e biologi e gli atti vennero pubblicati nella rivista L'uovo e gli uomini in the life of the art, la quale venne presto esaurita e se ne fece una seconda e una terza edizione. Il treno era fermo già da alcune ore ed approfittò del momento per scrivere nel suo taccuino di viaggio sugli avvenimenti che in quella notte e in quell'alba lo avevano impressionato. Alcuni capitani avevano fatto scendere dei bambini magri e pallidi, altri capitani avevano fatto scendere i loro genitori, altri ancora picchiarono i bambini, altri capitani avevano fucilato i loro genitori. L'occhio del treno si era gonfiato e la lacrima era divenuta un rivolo ininterrotto ed il tergicristallo si era fermato, guastandosi.